You never, you didn't go to the church?
Yes, after church.
Oh.
Yes. 24, yeah, I went to church. Then okay. 25, I stay at home. Mm. To dance, to play music. Yes.
And where do you go to the church?
At Lodi.
So every Sunday you go to the church?
Yes.
Oh. Every Sunday?
In the afternoon? In the morning.
In the morning. And you work on Saturday night?
Yes.
The pastor maybe can try to help you.
I don't know. I never speak with him. Oh, after church, I just go home.
Okay.
I don't
speak. Never speak. Yes. Okay.
Sembrerebbe che l'unica cosa che venga concessa alle ragazze nigeriane incontrate sulla strada sia il loro poter frequentare le loro chiese evangeliche. Qui la figura del pastore sembra avere un particolare ed importante ruolo ed influenza sulle ragazze.
Il 95% delle donne nigeriane che si trovano in Italia si prostituisce per strada, ma sono felice di dire che il 95% delle donne che si trova nella mia chiesa sono oggi sposate. Vedi le donne nella chiesa, non sono più come all'inizio. Adesso hanno una speranza, un futuro. Sanno che Dio è qui per loro. Cristo mi ha usata per queste donne, portandomi sulla strada e facendomi dire a loro che la loro vita non deve essere la strada. Ero sposata in Nigeria e mio marito lavorava qua. Io sono di Benin City. Mio marito, lui lavora in Italia da più di 20 anni. Mi ha portata qua con i figli. In Nigeria ero un membro della chiesa, non ero ancora pastore. Facevo parte di un coro, coordinavo un gruppo di donne al suo interno. Quando sono arrivata in Italia, ho raggiunto mio marito nella Christ Apostolic Church of God Mission. Questa chiesa è presente in tutto il mondo, in America, Europa. Mio marito è un membro di questa chiesa in Italia e l'ho raggiunto.
È iniziato questa chiesa qua nel 2012, a dicembre. Sono una chiesa internazionale, si chiama Chiesa Missioni di Dio, Church of God Mission.
La chiesa è uno dei primi luoghi che le ragazze frequentano una volta arrivate in Italia. Rapidamente dalla strada la ragazza arriva immediatamente alla chiesa, proprio perché è un luogo di incontro. Se poi la ragazza lì chiede aiuto al pastore e il pastore non comunica, questo a noi manca. Però sicuramente tutte le ragazze che arrivano in Italia, nigeriane, hanno come punto di riferimento proprio la loro chiesa e quindi il pastore. E per assurdo poi anche la madame, perché anche la madame stessa frequenta poi la chiesa.
Questa realtà è presente in tutta Italia, come lo riferisce nel suo libro Castelvoltorno, la mafia africana, il giornalista e scrittore Sergio Nazzaro.
Nel delta del Castelvoltorno le chiese diventano luogo di aggregazione, così anche per gli africani, soprattutto per i nigeriani. Castelvoltorno è disseminato di chiese nigeriane, chiese pentecostali. Se ne contano oltre 40, un numero sempre variabile, sempre in crescita.
Siamo arrivati a contattare le prime chiese come luoghi informali di incontro per la comunità nigeriana, facendo una semplice mappatura sul territorio.
Francesco usa un nome di fantasia. Lavora in un'associazione con le donne nigeriane.
Quindi partendo dalle ragazze in strada, chiedevamo dove si incontravano, quando non lavoravano in strada, magari nel weekend, e tante ragazze ci hanno risposto che andavano in chiesa. Quindi non tanto alcune nelle nostre chiese cattoliche, ma altre nelle loro chiese. Approfondendo l'argomento ci siamo fatti dare degli indirizzi. Sicuramente noi sapevamo che le loro chiese erano frequentate da ragazze che noi incontravamo sulla strada durante le nostre uscite. Non abbiamo mai parlato apertamente con loro, con i pastori, anche se spesso loro ci riportavano il fatto che alcune ragazze forse era possibile che lavorassero in strada.
Parlare di Dio, perché c'è gente che è venuto con mentalità per fare il lavoro di prostituta. Quella no, io non voglio, noi non fa. Io come pastore, tu devi trovare strada giusta. non stare fuori e fare quella che... capito?
E parlando poi con diverse ragazze su diverse strade abbiamo iniziato a capire che c'erano a Milano tante chiese in scantinati, chiese informali dove la comunità nigeriana si riuniva.
Il pentecostalismo fa parte dei movimenti di risveglio all'interno del protestantesimo, quindi movimenti evangelici, ed è nato all'inizio del Novecento negli Stati Uniti. Diciamo come data si parla del 1906, quando il reverendo afroamericano William Seymour ha fondato la chiesa di Azusa Street a Los Angeles.
Ombra Formenti, docente in antropologia delle religioni all'Università di Lisbona.
Messo insieme una serie di soggetti, diciamo delle classi più basse, più marginali, ed è stata sicuramente un'esperienza interessante dove c'erano donne, migranti, figli di schiavi, eccetera, e dove c'era una religiosità protestante, evangelica, però al tempo stesso una spiritualità, diciamo, un po' ispirata agli stili più africani. Una delle caratteristiche di questi movimenti evangelici d'inizio secolo era il battesimo dello Spirito Santo, cioè l'idea di un'esperienza dopo la conversione di vivere il cristianesimo nella forma più pura possibile, e questo era il battesimo dello Spirito Santo. Quello che caratterizza il pentecostalismo è la glossolalia come segno del battesimo dello Spirito Santo, quello che si chiama anche parlare in lingue, il momento in cui si pensa che lo Spirito Santo entri fisicamente nei fedeli e i fedeli iniziano questa forma di linguaggio estatico, possiamo dire, che non è un vero e proprio linguaggio ma una specie di comunicazione diretta con Dio, e questo è considerato il battesimo dello Spirito Santo, quindi a partire da quel momento il fedele è born again, e questa è un po' la caratteristica del pentecostalismo fino ai giorni nostri. Poi a partire da questo periodo sono arrivati nella chiesa di Azusa Street fedeli e pastori da tutti gli Stati Uniti, e da lì è stato molto incentivato la divulgazione nel resto del mondo, quindi la missione anche proprio molto spontanea a livello individuale. E quindi quello è stato il centro di irraggiamento, e da lì poi è passato in Sud America, in Africa, in Europa, eccetera. Siamo qui, io, siamo qui, siamo qui. Si parla di tre ondate del pentecostalismo. La prima è il pentecostalismo più classico, appunto statunitense. Poi c'è il movimento carismatico, che quindi è, diciamo, la diffusione degli stili pentecostali e delle forme di spiritualità pentecostali nelle chiese più tradizionali, come per esempio la Chiesa Cattolica o il Luteranesimo, eccetera. Poi c'è la terza ondata, che è quella a partire dagli anni 70, che è più fondata sulla teologia della prosperità, e lì i centri di raggiamento sono il Brasile per l'America Latina e la Nigeria e il Ghana per l'Africa.
Noi sono qua ogni domenica, mercoledì, per pregare, ringraziare Dio alle 5 fino alle 7, però domenica alle 10 fino alle 12 e mezza, però qua oggi sono festa, è difficile perché qua sono una chiesa non profit, sono noi un'offerta. Capito? Mette offerta qua, come lei ogni tanto lei porta vestiti, scarpe, capelli e pampas per bambini.
Il fulcro della teologia della prosperità è che Dio non ama la povertà, quindi si possono chiedere a Cristo che anche la propria vita materiale abbia un miglioramento, non soltanto la salvezza, la vita spirituale. E anzi, la prosperità, il benessere, la ricchezza, la salute sono dei segni della grazia divina. Quindi, diciamo, la ricchezza in sé non è vista come qualcosa di negativo, anzi è visto come positivo, come un segno della presenza di Dio, della provvidenza, eccetera.
Sergio Nazzaro cita le parole del giornalista Simone Tebà.
Quello che dovete capire voi cattolici è che le chiese pentecostali fioriscono semplicemente dove la gente si raduna e c'è qualcuno più astuto degli altri che si dichiara pastore, ma il cui fine sono soltanto i soldi e la manipolazione della gente che ha intorno a sé. Non tutte le chiese sono cattive, ma la gran parte hanno uno scopo preciso, lo ripeto, il denaro. Se le ragazze costituiscono una base consolidata da cui viene generato il denaro che sostiene e avvia gli altri traffici, le chiese diventano un punto di aggregazione e di controllo delle persone. Antichi riti, sembianze moderne, telecamere e spiritualità. Tutto fuso nel prendere il controllo delle anime.
La decima è una pratica tradizionale nel protestantesimo. La decima è un decimo dei propri guadagni deve essere dato alla Chiesa. Questo è a livello tradizionale. Dare a Dio è come una specie di dare con gli interessi, non so come dire. Cioè io oggi do a Dio e poi Dio mi ridarà, una specie di dot des.
Sicuramente la Chiesa, essendo proprio un luogo di incontro, ha un po' di tutto, nel senso che ci sono i ragazzi che lavorano in strada e nelle prime file, poi dopo tanti anni abbiamo capito che spesso ci sono anche le madame. Quindi che poi le madame siano o non siano coinvolte direttamente con il pastore, e questo poi noi non abbiamo mai approfondito o chiarito con gli stessi, però sicuramente c'è un qualcosa che non ci è mai stato chiaro, perché abbiamo in una chiesa abbiamo trovato le ragazze che incontriamo sulla strada, quindi vittime di tratta, le madame e anche il pastore, che sicuramente per noi è a conoscenza delle presenze di entrambi. Poi che ci siano dei collegamenti, sicuramente per le ragazze nigeriane la religione è fondamentale, quindi la parola del pastore è ancora più importante, e questo è un altro nodo da sciogliere che non ci facilita il lavoro sia in strada che nelle chiese.
By the grace of God, they saw the call of God in me.
Dio mi ha chiamata e mi ha fatta pastore, evangelica. Ho studiato in una scuola biblica e mi sono laureata in teologia.
Uno può decidere di farsi pastore da un giorno all'altro, cioè non è che ci sia una formazione teologica. In alcuni casi può esserci, ma in altri no. Non esistendo un'organizzazione formale, gerarchica. Cioè, teoricamente un pastore dovrebbe essere ordinato da un altro pastore. Se un pastore riesce a crearsi la sua congregazione, in realtà è come se si autodefinisse pastore. Cioè, esistono anche dei casi appunto di chiese che nascono un po' dal nulla.
Sono la prima donna pastore. La prima volta che sono venuta in Italia e che ho visto quello che succedeva qui, sono rimasta scioccata. In Nigeria abbiamo dignità e integrità. A Benin City abbiamo la fede nel rispetto per la donna. Quindi quando sono venuta qua e ho visto quello che succedeva, non è stato bello per me. Sono l'unica donna pastore in Europa. La nostra sede è a Novara. In Italia abbiamo 20 ramificazioni. Mio marito dirige una di queste chiese. Mi hanno chiesto di aprire una chiesa pentecostale a Milano, perché prima non c'era. Sono la prima donna che ha studiato la chiesa e l'anno scorso ho ordinato io una donna pastore in Canada. Le persone che vedete nella chiesa non sono come all'inizio. Adesso hanno una speranza, un futuro.
They have a future.
La spiritualità pentecostale è una spiritualità molto libera, in cui i credenti hanno la libertà di esprimersi come vogliono e quindi anche di sfogare le loro ansie, le loro preoccupazioni, e quindi appunto nel momento magari per dire delle cose che non direbbero in un altro contesto. E quindi già solo questo per me è una forma di liberazione. Poi c'è anche un discorso rispetto appunto alla liberazione. Le società africane possiamo dire che sono basate molto sul debito. Possiamo dire che la relazione fra madame e donna che lavora nel mercato del sesso è soltanto una forma di questa economia del debito. Cioè è il debito dei figli nei confronti dei genitori, dei giovani nei confronti degli anziani, del mondo visibile nei confronti del mondo invisibile, di tutti nei confronti degli antenati. Cioè un'economia basata sul debito e quindi sull'assoggettamento in qualche modo. Io credo che uno dei motivi per cui la spiritualità pentecostale è così importante in Africa è che permette in qualche modo di rompere questo debito, perché nel momento in cui si diventa born again l'unico debito è il debito con Dio, quindi lì si crea una specie di rottura con gli altri tipi di obblighi che si hanno nei confronti delle altre persone, dei parenti. E questo credo che succeda anche nel contesto della tratta, che è un contesto in cui il debito ha un'importanza fondamentale, e comunque la fede pentecostale in qualche modo contrasta questo, perché sì, io posso avere il debito con la madame, però l'unico debito che conta è il debito con Dio, e quindi cioè, mi dà anche la forza nel momento in cui per esempio io decida di affrancarmi dalla madame, di sapere che comunque sono legittimata a farlo, perché l'unico mio debito è il debito con Dio. Poi bisogna dire che comunque le chiese pentecostali sono importantissime anche in Nigeria, quindi probabilmente le ragazze erano già born again, già in Nigeria, non necessariamente, magari si sono convertite qui, però comunque in Nigeria il pentecostalismo è veramente molto diffuso.
Tant'è vero che spesso i ragazzi che incontriamo in strada hanno dei braccialetti con delle scritte con il nome della chiesa e dei versi della Bibbia, e questo ci ha facilitato poi a scoprire altre nuove chiese, perché ogni chiesa ha un suo colore, ogni chiesa ha un suo nome e un suo pastore. Le ragazze, sì, nigeriane, ascoltano quasi sempre, non dico esclusivamente, però ascoltano molto la musica cristiana, evangelica, pentecostale, ed è un po' un loro scudo, una loro arma per passare la notte, per difendersi un po' dal freddo. Ballano, sì, questo l'abbiamo notato subito, nel senso che quando chiediamo che musica stai ascoltando, musica cristiana. Stati dei casi in cui delle ragazze hanno chiesto aiuto dei pastori, pastori che conoscevano il progetto, che avevano ricevuto il nostro volantino, ci hanno chiamato per segnalarci che questa ragazza si prostituiva in strada e se no avevamo per caso la possibilità di aiutarla. Abbiamo incontrato questo pastore, mi ricordo un episodio, in un bar, e quella sera stessa ci ha portato la ragazza che poi subito abbiamo portato al pronto intervento. Quindi sì, sono tutta una serie di figure, c'è il responsabile che fa le fotocopie del Vangelo, proprio tutto un mondo molto complesso quello delle chiese nigeriane, anche di figure che girano attorno, che preparano la messa, che vanno a raccogliere. Uno o due volte a settimana ci sono dei gruppi di donne che leggono la Bibbia, quindi non è solo la domenica, è proprio un loro luogo di incontro. Mangiano, cantano e pregano. Penso che una loro messa dura 4, 5, 6 ore.
We are helping the police.
Sì, andiamo dalle madame. Aiutiamo la polizia e il governo ad aiutare le ragazze. Non è facile capire il loro background, ma io lo capisco, è così. Qui, come potete vedere, madame non ce ne sono. Sanno che devono ascoltare la voce di Dio. Sanno che le cose andranno bene se seguono la voce di Dio.
The word of God is what helped them with the help of the community in Novara.
Con l'aiuto delle comunità di Novara hanno portato via una ragazza dalla strada. È tornata alla scuola media e adesso lavora come cameriera in un hotel.
Le persone in prima fila, vestite in un determinato modo, sono in teoria le madame. Chi è più vicino al pastore, in teoria appunto, sono le madame, anche perché magari fanno delle offerte generose. Le ragazzine che incontriamo sulla strada hanno bene o male non lo stesso ovviamente aspetto a livello di vestiti, ma sono trasandate, parlano poco l'italiano, si vede un po' di timidezza nei loro occhi, a volte un po' di paura di trovarsi in un luogo che le ricorda casa, ma allo stesso tempo un luogo in cui le lega comunque alla strada. E questo si vede un po' anche dai loro sguardi, quindi sicuramente si nota le madame che sono sedute ben vestite, magari anche con i figli, e le ragazze che sono appena arrivate, quindi da come sono vestite, da come parlano, da come si muovono. Poi tante ragazze per assurdo ci raccontavano e poi ci hanno detto in chiesa, quando anche noi ci siamo trovati al momento dell'offerta, di passare velocemente con la mano chiusa e di far finta di buttare delle monete. Quindi non so quanto poi le ragazze in strada, se non in occasioni di battesimo, di cerimonie tipo il Natale, diano davvero un contributo. Però sicuramente sia a livello informativo, ma proprio anche come guida spirituale, il pastore ha un ruolo molto importante. Quindi che le ragazze di strada diano ingenti donazioni alla chiesa è un po', almeno noi non l'abbiamo mai chiarito. Rimane il fatto che il pastore per loro è una guida molto importante.
Comunque l'economia della chiesa è basata sul lavoro che fanno i membri della congregazione. Perché? Perché la fonte di denaro della Chiesa sono le decime, le offerte dei fedeli. Quindi da un certo punto di vista l'economia della Chiesa è legata al mercato del sesso in questo caso. Non perché sia legata direttamente, ma semplicemente perché i fedeli fanno questo lavoro e quindi sono loro che finanziano la Chiesa. Quindi in questo senso per il pastore è un po' difficile essere molto critico, per esempio, nei confronti delle madam, che sono poi essendo le persone che guadagnano di più, sono le maggiori finanziatrici delle chiese. E quindi in questo senso io avevo notato una certa ambiguità in alcuni casi. In altri casi invece ci sono dei pastori che sono più impegnati, proprio che prendono le parti delle donne e che anzi organizzano dei percorsi di uscita dalla tratta, quindi insomma prendono le parti più chiaramente a favore delle ragazze. In alcune delle chiese era come se i rapporti gerarchici che esistono nel mondo del mercato del sesso siano in qualche modo riprodotti all'interno della chiesa, quindi per esempio le madame erano quelle che stavano nelle prime file, erano quelle che cadevano in trance più facilmente, quindi questa era una maniera di mostrare il proprio potere non solo economico ma anche spirituale. E invece le ragazze stavano dietro. Sì, avevo proprio l'impressione che ci fosse una gerarchia abbastanza forte. E nei confronti del pastore anche lì, insomma, dipende un po'. Diciamo che appunto un'altra delle caratteristiche di queste chiese è che il pastore può essere una figura carismatica molto forte, perché si pensa che abbia un potere spirituale. E quindi il fatto di assoggettarsi in qualche modo al pastore è un modo di godere del potere spirituale del pastore, di aspettarsi qualcosa che il pastore dal punto di vista spirituale può dare.
È una chiesa molto animista, nel senso che tante ragazze di strada ci riferiscono di andare in chiesa proprio per sfogarsi. Cantano, piangono, quando il pastore gli mette la mano sulla testa per benedirle, a volte svengono.
Io aiutano loro. Devi andare a scuola, parla italiano, capire come loro funzionano qua e poi con parola di Dio.
Quindi tu li mandi verso le scuole d'italiano?
Sì, c'è tanti che se adesso sono in campa, come si chiama?
Campo giovane, quelli che nuovo arriva.
Che ventura, loro sono in campo. Ogni giorno io vai fuori per parlare di Dio. Perché c'è gente che è venuto con mentalità per fare il lavoro di prostituta. Quella no, io non voglio, noi non fa. Io come pastore, tu devi trovare strada giusta. Non stare fuori e fare quella che, capito?
When you follow the laws of the land, you follow the laws of God.
Noi predichiamo l'integrità, obbedendo alle leggi del paese. E quando segui le leggi del paese, segui le leggi di Dio, ma se rompi con le regole del paese, rompi le regole di Dio. Quello che vogliamo far capire è che dà senso alla vita.
Loro aspettano che Dio gli dia un segnale per uscire dalla strada, quindi c'è proprio un vincolo nella cultura nigeriana molto complesso per quanto riguarda la religione, la chiesa, il pastore e le ragazze che sono poi vittime di tratta. Facciamo fatica a concepire il perché una ragazza che lavora in strada, che magari o un pastore che sia consapevole che una ragazza lavora in strada, non sempre ci chiami per darle un supporto. E la ragazza quasi mai tradirà la fede che ha nel pastore, proprio perché il pastore la domenica l'aiuta a dimenticare tutta la sua situazione tramite la preghiera, tramite i canti, tramite i balli.